Robert Trevino è un giovane direttore d'orchestra di spicco della scena americana. Direttore musicale della Basque National Orchestra, Trevino è anche il direttore ospite principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e consigliere artistico della Malmö Symphony Orchestra. Dopo aver diretto l'orchestra della Svizzera Italiana nel novembre 2021, Trevino torna a Lugano quest'anno per un concerto giovedì 15 dicembre, dove si cimenterà con l'OSI in un programma che include opere di Ligeti, Charles Ives, Robert Schumann e Beethoven. Di quest'ultimo dirigerà il concerto per violino e orchestra in Re maggiore, opera 61, con la violinista coreana Bomsori Kim come solista. Robert Trevino, benvenuto e grazie di essere nostro ospite.
Grazie a voi di avermi invitato.
Questa non è la prima volta che lei viene a Lugano. Lei è stato qui l'anno scorso con un programma che includeva composizioni di Schoenberg, Franz Schrecker, Felix Mendelssohn. Com'è stata questa esperienza con l'orchestra della Svizzera Italiana?
Per me è stata certamente un'esperienza molto bella, ma credo anche per l'orchestra. Loro avevano naturalmente già suonato Schoenberg, ma il brano di Mendelssohn non lo suonavano da diversi anni, mentre Franz Schrecker è stata una nuova scoperta per tutti quanti. Era un programma difficile, ma l'orchestra era entusiasta e piena di energia ed è stato davvero piacevole lavorare con loro. La collaborazione è stata molto naturale, quindi quando mi hanno chiesto di tornare ho detto sì immediatamente.
Le sue ultime uscite discografiche includono i cicli sinfonici di Beethoven, Bruch, Mendelssohn, composizioni di Ravel, uno dei suoi ultimi album è intitolato Americascapes, che esplora lavori americani di Charles Martin Loeffler, Carl Ruggles, Howard Hanson, Henry Cowell. Qual è il suo rapporto con la musica americana?
Quando sono in giro, mi dicono spesso: «Ah, sei americano, perché non dirigi della musica americana?» E io dico: «Volentieri. A che opera pensavi?» E loro mi rispondono sempre: Bernstein, West Side Story, Copland, Appalachian Spring, Fanfare for the Common Man. E ovviamente questi sono tutti dei capolavori incredibili. Ma il mio paese ha una ricchezza di musica molto maggiore di quel che si pensi. Già ai vecchi tempi, con nomi come Loeffler, che sorprende pure gli stessi americani. Poi c'è Carl Ruggles, che compare raramente nei programmi, ma che era un compositore molto serio, o ancora Henry Cowell. C'è stato un periodo della cultura musicale in cui tutto stava avvenendo in Europa e poi le cose hanno iniziato ad accadere anche in America e l'America ha iniziato a contribuire al dialogo e alle dinamiche musicali internazionali. Per questo motivo mi piace proporre qualcosa di più caratteristico per il mio paese, che non sia necessariamente jazz, rock and roll, musica pop. L'album Americascapes vuole dare agli ascoltatori un'idea o una visione dell'America dal punto di vista geografico e storico. È un progetto molto grande, infatti stiamo progettando un Americascapes 2 per continuare la discussione e addentrarci in periodi più recenti. Si tratta di un progetto molto difficile da proporre perché la musica è poco conosciuta. Persino pezzi come Three Places in New England di Charles Ives fanno fatica. All'inizio delle prove ho chiesto all'orchestra chi l'avesse già suonato e la risposta è stata nessuno, nessuno ha alzato la mano. E questo è significativo. Charles Ives non è un compositore sconosciuto e forse questo è uno dei suoi brani più conosciuti, se si può considerare la sua musica conosciuta.
Le stavo proprio per chiedere a proposito di Charles Ives, Three Places in New England, che lei eseguirà con l'orchestra della Svizzera Italiana. Si tratta di un capolavoro tutto americano. Cosa rappresenta per lei la musica di Ives e come lo colloca in questo panorama sonoro americano?
First off, I think one of the first things one must talk about in Charles Ives is his affinity for traditional music in American culture at this time. So you get these, you know, Yankee Doodle and Star Spangled Banner, in fact, and you get a lot of these different types of songs that are just woven throughout that. Old Man River, things like that, and you get a lot of, you know, Old Dixie.
La prima cosa che bisogna menzionare quando si parla di Ives è la sua affinità alle musiche tradizionali della cultura americana del suo tempo. Yankee Doodle, Star Spangled Banner. Ci sono diversi brani di questo tipo che si intrecciano nella sua musica, Old Man River o altri vecchi brani Dixie. Quindi, da un lato, Ives trae questo repertorio popolare, ma poi lo ristruttura e lo ricompone, e due cose che normalmente non vanno insieme vengono schiacciate assieme in un'unica creatura. Ives è uno dei primi compositori a dislocare idee musicali nel medesimo spazio. È un po' come quando vai a una fiera e senti un gruppo di musicisti in un luogo, poi un altro gruppo al lato opposto, poi forse una marching band o un coro, e tutti questi suoni si mescolano contemporaneamente, e questa è la tappezzeria musicale che stai sperimentando. Ives cerca di fare questo in termini orchestrali, il che causa difficoltà e disorientamento all'ascolto.
However, my big argument to people nowadays when they come and listen to this and they say, "Oh my god, this is just sounds like a mess." When you go to the supermarket or you go Christmas shopping and you hear "All I Want for Christmas" did, and then somewhere else you hear another "da da 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 da," and in another store down the road you hear something like Rudolph the Red Nose. We actually live in such a cacophonous time. Two conversations.
Quando qualcuno mi dice "Oddio, è un casino incomprensibile," rispondo: "Quando vai al supermercato a fare shopping natalizio, in ogni negozio l'impianto suona brani diversi contemporaneamente. Le nostre vite sono una cacofonia unica, molte conversazioni simultanee e un'infinità di rumore. In effetti, penso che questa sia la musica adatta ai nostri tempi. Non è musica tranquilla, ma è rumorosa, caotica. A volte guardi la televisione e senti due persone parlare della stessa cosa, ma con toni così diversi che non sembrano affatto parlare della stessa cosa. Eppure a volte riusciamo a seguire dibattiti di questo tipo. E dunque credo che questa musica potrebbe colpire anche in maniera disagiante l'ascoltatore. È una musica pazzesca. Teniamo presente che Chas Ives di lavoro faceva l'assicuratore, perché nessuno avrebbe eseguito la sua musica, nessuno la capiva. Ma proprio per questo motivo era completamente libero, poteva fare quello che voleva. Era uno spirito molto creativo. Però devo ammettere che non eseguo moltissimo Ives, perché sono cresciuto al sud, ma sono di cultura messicana, e quindi quando penso alla musica della tradizione penso a brani di origine messicana, non americana. Molte delle canzoni tradizionali Dixie che sentivo crescendo per me hanno una valenza marcatamente razzista, perché risalgono ai tempi prima della guerra civile e quindi fanno riferimento alla schiavitù o a cose del genere. Se non fosse stato per la guerra civile americana, una persona come me, di origine messicana, non avrebbe potuto accedere a un certo tipo di educazione. E dunque faccio fatica con questo repertorio perché non fa parte della mia cultura. Non sono luterano, ma cattolico, e perciò ho una cultura molto diversa da quella protestante o battista.
So it's hard for me to kind of associate with it because it's not a music of my culture. I didn't grow up as a Lutheran, I grew up as a Catholic, and it's very different. But it's okay, or Protestant even, or Baptist, it's very different.
Passiamo ad un altro brano del XX secolo in programma, ovvero Melodien di Gheorghi Ligeti. L'anno prossimo celebreremo i 100 anni dalla sua nascita. Come ha scelto questo brano e come può introdurlo ai nostri ascoltatori?
For me, when I talk about Ligeti, or Ligeti, however you want to say his name, I really feel he's one.
Quando si parla di Ligeti, dico sempre che è uno dei più grandi compositori di ogni tempo. Io lo metto di fianco a Beethoven, a Strauss, e credo che molti musicisti siano d'accordo. Tuttavia, si tratta di una musica ardua da suonare, perché è tecnicamente complicatissima. Richiede i registri massimi di ogni strumento e dinamiche repentine. Mi piace metterlo di fianco a Beethoven perché si dice sia proprio il Beethoven dei nostri tempi. Anche se il brano si intitola Melodien, non contiene melodie in senso stretto. Ci sono molte tessiture diverse, molto contrappunto canonico, da cui emerge effettivamente una melodia. Penso che un altro compositore che lavorasse in maniera simile fosse proprio Beethoven. Quando senti l'inizio della Quinta Sinfonia, non sembra affatto una melodia in confronto ad altre sinfonie o ad altre musiche.
Question: when people heard ta 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 ti It barely sounds like a melody if you think about, you know, any other type of symphony or any other type of music. That's Brahms. Okay, fine. But then you hear, or it's barely considered a melody. And yet somehow because of the...
Malgrado ciò, grazie alle ripetizioni, alle sue variazioni, si comincia a sentirlo come una melodia. E per questo motivo credo sia interessante mettere Ligeti di fianco a Beethoven. Poi il brano è molto colorito. Ligeti fa una cosa interessante, lavora in blocchi sonori. Se immagini di guardare il cielo, vedi una nuvola scura e poi un'altra più chiara, che convergono. Sono separate eppure compatibili. A volte creano un colore nuovo e altre volte restano distinte e si separano allo stesso modo. Ligeti fa la stessa cosa a livello musicale. Ci sono tessiture molto spigolose e poi tessiture cantabili e soffici, e questi elementi si mescolano, si dissolvono in entrata e in uscita. Credo sia molto bello da sentire. Le persone dovrebbero rilassarsi e cercare di sperimentare le tessiture e i colori.
And the two things will mix together and then they'll fade in and fade out. And I think it's quite cool to listen to that. And I think people should just relax and try to experience the textures and the colors. It's a spectacular piece of music.
Dato che parlava di Beethoven, voglio chiederle a proposito del concerto per violino che dirigerà giovedì con la violinista sudcoreana Bomsori Kim come solista. Sarà la vostra prima collaborazione?
Sì, sarà la prima volta che collaborerò con Bomsori. Sono molto felice. Lei ha un'ottima reputazione. Tutto ciò che ho sentito di lei è davvero spettacolare. Dunque ho pensato, facciamo Beethoven. Infatti, quando abbiamo deciso di suonare proprio Beethoven, ho pensato di mettere prima Ligeti, per i motivi che ho spiegato prima. Comunque anche il concerto di violino di Beethoven è molto particolare.
It's hardly considered a melody. Again, like I said about Ligeti, it's not taking things that are overtly melodic. I mean, okay.
Certo, è una melodia, ma assomiglia più a una scala se la prendi singolarmente. Ma non facciamo errori. Si tratta di uno dei concerti per violino più difficili dell'intero repertorio. Complicatissimo.
Il concerto per violino di Beethoven aveva avuto una ricezione negativa quando venne composto, per poi riguadagnare fama grazie a Mendelssohn e Joseph Joachim. Come mai? Il pubblico non era pronto all'epoca?
Well, if you stop to think about it for a moment here, you know, if you talk about a Mozart concerto, bum 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 bim bum bum ba bi ba ti do ti do ti do ti, it's overtly virtuosic. The Beethoven violin concerto is not that. I mean, there's not really any like virtuoso like Tchaikovsky. These it's not that type of stuff. It's scales.
Se pensiamo ad esempio a un concerto di Mozart, è apertamente virtuosistico, mentre il concerto di Beethoven non lo è. Non ci sono passaggi virtuosistici alla Tchaikovsky, troviamo delle scale. I musicisti parlano di core music, musica del nucleo, una musica che richiede una competenza massima culturale e un controllo estetico per suonarla, altrimenti rischi di affogarci. Per usare l'analogia di Bruce Lee, la tua tecnica deve essere buona al punto da non essere più un problema, ma un mezzo di espressione. Suonare questo concerto richiede questo tipo di abilità tecnica in modo che possa scorrere la musica e la tecnica non è più una domanda. I violinisti dell'epoca cercavano probabilmente un tipo di virtuosismo molto più visibile, qualcosa che sembrasse complicato anche per il pubblico. Questo non era certo il caso per il concerto di Beethoven, soprattutto ai tempi in cui venne composto.
Il concerto si concluderà con la Sinfonia numero 3 di Robert Schumann, dedicata al fiume Reno, il quale nasce dalle Alpi svizzere, non lontano da dove ci troviamo, e attraversa Germania, Francia, Belgio, Olanda, per poi gettarsi nel mare del Nord. Dato che prima parlava del panorama sonoro americano, questa Sinfonia di Schumann potrebbe invece rappresentare una sorta di soundscape europea.
Absolutely. I mean, I want to get on top of one of these mountains here in Lugano and, you know, start yodeling from the rooftops or something. This is a hardy German mountain.
Assolutamente. Mi verrebbe voglia di salire su una montagna qua vicino a Lugano e cantare uno yodel. Questa melodia è una calda canzone montanara tedesca, ma elegante. Molti dicono che Schumann fosse un pessimo orchestratore. Io credo che siano brutte esecuzioni che creino questo mito. Questa è una musica incredibilmente colorita, leggera, eroica, allegra e libera. Volevo abbinare questa sinfonia con Ives perché, se prima ho abbinato Ligeti e Beethoven, Schumann e Ives, con i suoi Free Places in New England, usano dei luoghi fisici come fonte di ispirazione. Ho pensato che sarebbe un bel contrasto. Ives usa tre luoghi per parlare dell'America, mentre Schumann usa cinque movimenti per descrivere il fiume Reno in punti diversi, come ad esempio dal Duomo di Colonia. Abbiamo quindi due compositori che, messi di fronte uno all'altro, non sembrano avere molto in comune. Ma se guardiamo bene, delle somiglianze ci sono. Schumann ha iniziato a comporre più tardi nella sua vita. Era inizialmente noto più come pianista, mentre Ives fu abbastanza ignorato in quanto compositore. Faceva l'assicuratore. Dunque, da un lato, due persone un po' disadattate come Ives e Schumann, e dall'altra parte, due geni come Ligeti e Beethoven. A volte le persone mi dicono che preferirebbero un programma più facile, ma io le incoraggerei a venire con una mente aperta. Se vai in un ristorante stellato, non sai sempre cosa ci sarà sul menu. Non è come quando vai alla tua solita trattoria e mangi la tua abituale pasta bolognese che ti piace, sai che c'è sempre. Vai a un ristorante speciale per un'occasione altrettanto speciale, per sperimentare qualche cosa di nuovo. Io ho detto all'orchestra che vorrei offrire al pubblico di Lugano un gusto diverso. Quattro portate che potrebbero entusiasmarti, annoiarti, incuriosirti, farti riconsiderare la musica in modo diverso. Schumann e Beethoven non sono meno moderni di Ligeti e di Ives, e anche Ligeti e Ives non sono meno classici di Schumann e Beethoven. Quindi perché non fare questa esperienza? Non credo che ritroveremo questi quattro compositori assieme sullo stesso programma. Eppure credo ci sia una buona ragione e spero che gli ascoltatori si sintonizzeranno sulla vostra radio e l'ascolteranno dal vivo o in differita. Se possibile, che verranno di persona in sala, che resta il luogo migliore per godere della nostra forma d'arte. La musica è fatta per venire condivisa tra le persone. Si condivide l'energia dell'orchestra, del pubblico, del suono che penetra il tuo corpo. Essere in sala è un'esperienza molto intima e potente allo stesso tempo, e spero che verrà il maggior numero di persone possibili.
Our art form is meant to be shared amongst people, and the energy of the audience, the energy of the orchestra, and the sound penetrating your body in a concert hall. It's a very intimate and very powerful experience, and I hope more people will make the effort to come in and hear it.
Che piani ha per l'anno nuovo?
Settimana prossima dirigerò la nona di Beethoven e poi mi prenderò una pausa per qualche settimana. Poi mi occuperò di molte cose, il War Requiem di Benjamin Britten, un ciclo di Tchaikovsky, farò un tour con la quinta di Mahler. Il mio repertorio è molto misto, la quindicesima di Shostakovich e la prima di William Walton. A Tolosa farò l'undicesima di Shostakovich e la seconda di Schumann. Sono sempre molto curioso per quel che riguarda il repertorio e mi piace cambiare il suono di ogni orchestra con ogni compositore, cercando il suono che forse aveva in mente lo stesso compositore. Non mi piace quando si suona ogni compositore allo stesso modo e credo che ognuno di essi avesse in mente un certo suono quando scriveva la propria musica. Quindi sarà una stagione molto impegnativa per me, ma sono contentissimo di essere qui adesso con questa gemma di un'orchestra in questa bellissima città e fare musica per il vostro pubblico. Sono davvero contento di essere qui, è davvero un piacere.
Ci sono dei progetti o opere specifiche che le piacerebbe suonare in futuro con l'orchestra della Svizzera italiana?
Abbiamo già scelto il programma per l'anno prossimo. Sarà meno modernistico, ma molto profondo. Non credo sia qualcosa che sia mai stato suonato qui con l'orchestra della Svizzera italiana ed è uno dei pezzi più belli mai scritti in assoluto, ma raramente eseguito. E sarà un programma che vi farà rinnamorare della vita. Sarà dunque un'esperienza meno celebrale che rimetterà però in pace anima e corpo.
So it's completely not this cornucopia of different textures and sounds like this concert. Institute. It is meant to be a program to completely soothe your soul.
Grazie Robert Trevino per averci concesso un po' del suo tempo. Attendiamo con piacere di sentirla dirigere l'Orchestra della Svizzera Italiana giovedì sera, 15 dicembre.
Grazie mille.